Il timone di Daniele Biacchessi. Il timone, l'appuntamento quotidiano che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno.
Eccoci, buona mattina, svegliati sulle autostrade, sulle tangenziali o i grandi raccordi anulari, oppure sulle semplici strade o dentro nelle metropolitane, sui tram, ovunque. Questo è il giornale radio, la radio libera di informare. Sono Daniele Biacchessi, il direttore editoriale di questa emittente. Sono alcune le notizie con cui apro. La prima di cronaca, perché riesplode il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca parla di attacchi ucraini con droni in almeno 7 regioni nelle ultime ore. Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo, Vnukovo, Sheremetyevo sono stati temporaneamente chiusi. Colpito anche l'aeroporto di Pskov, non lontano dal confine con l'Estonia. La Russia afferma di aver distrutto intanto 4 navi militari ucraine nel Mar Nero, mentre in Ucraina si registrano esplosioni in 2 regioni, allarme in altre 7. Un attacco missilistico su Kiev. Intanto si sono svolti a San Pietroburgo i funerali in forma privata di Prigozhin e il Vaticano risponde alle critiche di Kiev contro Papa Francesco. Non è vero che il Papa dà voce alla propaganda imperialista, dice la Santa Sede. Il Papa riconosce la storia russa e questo è molto positivo, ha commentato invece il portavoce del Cremlino Peskov. L'altra notizia è il corsivo di oggi. Perché in un paese normale, se ci pensate, Marcello De Angelis si sarebbe dovuto dimettere fin da subito dal suo ruolo di portavoce del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca. Lo avevamo scritto pochi minuti dopo e senza alcuna esitazione. I fatti sono andati più o meno in questo modo. Intorno al 2 agosto, quindi il 43° anniversario dell'eccidio della stazione di Bologna, con 85 morti e 200 feriti, Marcello De Angelis, non da privato cittadino, ma nel suo pieno ruolo istituzionale, si schiera con i condannati in via definitiva per la strage, cioè Giusva, Valerio Fioravanti, Francesca Vambo e Luigi Ciavardini, definendoli estranei all'organizzazione dell'attentato e completamente innocenti. Rocca lo critica, poi lo riconferma suo portavoce. Le opposizioni, e non solo loro, chiedono le sue dimissioni. De Angelis si scusa e poi rimane al suo posto. Nel bel mezzo di queste polemiche rispunta il testo di un vecchio testo di una canzone composta 20 anni fa dallo stesso De Angelis per il gruppo neofascista 270 bis, in cui definisce gli ebrei una razza di mercanti da pagare con il sangue. La richiesta delle sue dimissioni si fa ancora più pressante. Il fronte critico si allarga anche a membri del suo stesso partito, Fratelli d'Italia. Si scopre un suo post sui social in cui nel dicembre 2022 De Angelis pubblica la foto di un candelabro che si collega direttamente alla tradizione nazista del criminale Heinrich Himmler. De Angelis si scusa e rimane ancora al suo posto. Poi torna alle cronache per l'assunzione del cognato nello staff della comunicazione. Infine, nelle ultime ore, la telefonata chiave, quella tra De Angelis e la premier Giorgia Meloni, e poi le sue dimissioni. Insomma, ci è voluto però un intero mese di agosto, se ci pensate, per mettere la parola fine ad esternazioni, dichiarazioni, divisioni politiche che in altre nazioni, con una tenuta democratica assai migliore della nostra, non si sarebbero neppure verificate. Vi do il numero di WhatsApp se volete, su quello che avete sentito, di quello che sentirete anche durante il timone. Il numero è 334 1111 622, ripeto 334 1111 622. I riflettori si spostano poi a Caivano, nella campagna dominata dalla camorra e dallo spaccio di droga. Siamo collegati con Nicola Compagnone. Cosa è accaduto, Nicola?
Io credo che dobbiamo andare a Caivano a istituire quasi una zona di assedio militare. È un'espressione forte, non riesco a trovarne un'altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che a Caivano lo Stato non esiste, non c'è.
Buongiorno direttore. Quelli che abbiamo appena ascoltato sono parole forti, espresse dal presidente della regione Campania De Luca. Il riferimento è ovviamente alla cittadina nel Napoletano, dove si è consumato l'ennesimo caso di violenza di gruppo nei confronti, questa volta di due cuginette di 10 e 12 anni. Sul caso è intervenuta anche la Premier Meloni, lo ha fatto nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì, come abbiamo anche peraltro sottolineato nel corso della diretta di ieri. Giovedì la Premier sarà infatti a Caivano e la sua visita, insieme anche al Ministro dell'Interno Piantedosi, non sarà solo di cortesia, ma è infatti prevista la bonifica del Parco Verde, che è il luogo in cui si è consumata questa violenza. E intanto, direttore, dopo lo stupro di Caivano, che ha seguito quello avvenuto a Palermo, da settembre nelle scuole prenderanno il via le lezioni di educazione alla sessualità, un piano che vuole combattere la violenza di genere, promosso dal ministro dell'istruzione Valditara, che prevede un forte coinvolgimento degli studenti, che saranno anche accompagnati da esperti e da psicologi. E da Roma è tutto, direttore, linea che torna a te.
Grazie Nicola Compagnone, e veniamo alle notizie, alle prime pagine delle notizie che troviamo sui quotidiani principali oggi in edicola. Il diktat della Lega, lo scontro della maggioranza, dice Repubblica. Il ministro Calderoli: l'autonomia regionale deve essere legge entro l'inizio del 2024. I fondi per garantire il SUS si trovano. Il progetto è fermo in commissione. Mancano le risorse per finanziarlo. Per Giorgia Meloni il federalismo però non è una priorità. Manovra nel governo allarme per gli extracosti del super bonus. E la sfida della sanità, questo ci dice il Corriere della Sera. I possibili piani sull'uso delle risorse. Giorgetti deciso a non modificare il deficit. Landini dice la Premier ci deve convocare. Bruxelles sulla riforma del patto di stabilità, serve un accordo entro l'anno. Il Sole 24 Ore, oggi in edicola, parla di una intervista con Giorgia Meloni, e questa è forse la notizia più importante, perché è la più aggiornata. C'era solo il Sole 24 Ore. Intervista di Maria Latella. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. È un'intervista su due pagine e parla di molte cose. Parla per esempio dei rapporti con Forza Italia, la decisione da lei rivendicata di tassare gli extraprofitti delle banche non è piaciuta al vice premier Tajani, non solo a lui, in Forza Italia, risponde a Maria Latella Giorgia Meloni. Sul piano politico mi sono assunta la responsabilità della decisione, non ho coinvolto gli alleati, perché quando si interviene su queste materie bisogna farlo e basta. Chiaramente comprendo le difficoltà dei partiti di maggioranza, ma con loro l'ho chiarito subito. Del resto lavoro benissimo con Antonio Tajani, molto capace, molto serio, così come lavoro bene con Matteo Salvini. Gli alleati troveranno in me una persona sempre e disposta ad ascoltare le loro richieste. Il centrodestra è bello perché è composito. E parla Maria Latella con una domanda alla premier Giorgia Meloni. Financial Times, Economist, Bloomberg sono medie che fanno drizzare le antenne ai mercati. Una sorpresa per quei commenti. L'avevo messo in conto, gli organi di stampa fanno il loro lavoro, quando sono d'accordo lo dicono, quando non lo sono lo dicono. È il sale del giornalismo, ci mancherebbe altro, dice Meloni. Peraltro a distanza di qualche giorno penso che si sia capito, non mettiamo in difficoltà alcuna banca, è solo un provvedimento che interviene con garbo in un momento di difficoltà per tante persone. E poi la campagna elettorale, e questo è uno dei punti importanti perché fa da sfondo alle tante polemiche politiche di questi giorni. Chiede Maria Latella sul Sole 24 Ore a Giorgia Meloni: a giugno 2024 si terranno le elezioni europee, ma un po' ovunque i partiti si preparano già alla sfida. Siamo già in campagna elettorale, naturale che in vista delle europee si valorizzano le differenze, ma sono ottimista, dice Giorgia Meloni, pagina 3 e 2 e 3 del Sole 24 Ore. Nel centrodestra siamo sempre stati capaci di fare sintesi su tutto, capiamo di avere la responsabilità di un governo che può durare a lungo, nessuno metterà a repentaglio tutto questo per un punto percentuale alle europee. Sono convinta che lavorando bene tutti i partiti e la maggioranza potranno crescere e lo farò quello che posso perché si vada in questa direzione. Il titolo di questo articolo è: con la Cina le relazioni resteranno solidi, profitti delle banche, non intendo difendere rendite di posizione, ma poi ci sono alcuni punti con la premier Giorgia Meloni sul Sole 24 Ore che ribadisce che l'obiettivo del governo è confermare il taglio del cuneo fiscale contributivo. Oggi il taglio è di 6 punti per redditi fino a 35.000 euro, 7 punti fino a 25.000, la misura che porta ogni mese 80-100 euro in più in busta paga, vale fino a dicembre, confermarla costa però 9-10 miliardi. Così sul Sole 24 Ore. Sono le 6:15, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Non andate via perché dopo la musica ci colleghiamo con uno dei grandi narratori della storia di tutti i tempi, cioè Alessandro Barbero.
So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my name. East side winds that would ever make it through all the summers. We kept them up instead of kicking us back down to the surface. Yes, I wish that I would ever made it through all the summers. They kept them up instead of kicking us back down to the surface.
Professor Alessandro Barbero, benvenuto qui su Giornale Radio.
Grazie, grazie, buongiorno.
Abbiamo scelto dei tanti libri Brick for Stone, che è un libro particolare rispetto a tutti i volumi che lei ha scritto perché è un giallo, chiamiamolo così, ambientato molti anni fa, esattamente nel 2001, negli Stati Uniti d'America, poco prima dell'11 settembre. Lei si immagina una squadra di personaggi tra i più diversi tra loro, anche un po' strampalati alcuni, che però hanno questa grande punto in comune, che è quello del fiuto, le intuizioni. Cosa racconta il suo libro?
Ma il libro racconta, appunto, mi fa impressione sentirle dire che è ambientato tanti anni fa, a me sembra ancora ieri, come dire, prende spunto naturalmente da quell'attentato dell'11 settembre del 2001, che è rimasto nella storia, magari non come un punto di svolta nella storia, perché poi che la storia sia davvero cambiata tanto a partire da quel giorno è tutto da vedere, ma certamente come un avvenimento in sé straordinario, strabiliante e memorabile. E questo significa che, come dire, in quel momento io, impressionatissimo come tutti da quello che era successo, già in quel momento ho cominciato a immaginare un romanzo ambientato nella New York, insomma, di quei mesi. E infatti questo romanzo che è uscito da poco, in realtà io ci ho lavorato per 20 anni, ogni tanto lo lasciavo lì, ogni tanto lo riprendevo, però non ho mai smesso di crederci, devo dire. Ed è un romanzo, però non è in nessun modo un romanzo storico, appunto. È un romanzo che prende spunto da un avvenimento storico, ma lo reinventa totalmente, perché appunto immagina un gruppo di agenti della CIA, o meglio un agente della CIA libero di assumere a suo piacimento dei collaboratori, e che avvia un'indagine in un senso del tutto contrario, diciamo, alle regole, a una concezione razionale. Ecco, io credo che sia un romanzo in cui, senza averlo così chiaro, in modo così espresso neanche io, però in realtà quello che ho sentito era la voglia di andare contro al nostro mondo in cui tutto è tecnologico, tutto è organizzato secondo precisi protocolli, e invece la realtà è irrazionale, scappa da tutte le parti. E quindi io mi sono immaginato questo gruppo di strampalati e squinternati personaggi, in qualche caso inventati del tutto, in altri presi dalla vita vera, che vengono riuniti appunto col compito di aggirarsi per la metropoli, per New York, annusando, fiutando, ognuno a suo modo, ognuno in base alle sue competenze, per cercare di vedere se si imbattono in tracce, in indizi dell'attentato che la CIA, lo sa benissimo, si sta preparando, ecco. E poi da questo si sviluppano anche però altri gruppi di personaggi. Io, avendo avuto, come dire, modo di lavorarci per tanti anni, mi sono tolto tante soddisfazioni, quella di indagare un mondo, per esempio, che per me è lontanissimo, sconosciuto, misterioso, ma affascinante, che è quello dei writers, dei gruppi di ragazzi che fanno i graffiti sui muri, no, per esempio, ecco. E poi, per finire, come dire, mi sono aggirato per New York all'inizio, dal 2002 in poi, avendo una cartina di New York sul tavolo, e negli ultimi anni invece con Google Maps, aggirandomi davvero, anche se virtualmente, nei luoghi più sconosciuti di New York, per provare a scoprire, come dire, dove abitavano e dove si aggiravano i miei personaggi.
I personaggi sono veramente tra i più vari. C'è un americano campione mondiale di scacchi, tal Bobby Fischer, e c'è un immigrato russo chiamato Kozlov, praticamente un ubriacone proveniente dall'Afghanistan, e ci sono personaggi veramente tra i più vari, che però hanno in comune l'idea di un'investigazione, anche se poi questa investigazione, come ovviamente sappiamo, porta a poco, perché la conclusione la conosciamo tutti, quello che abbiamo visto nelle immagini dell'11 settembre.
Sì, anche se c'è stato qualche lettore che mi ha detto: ma io ho sperato fino alla fine che cambiasse la storia.
Questo sì, questo sì.
In realtà ci ho anche pensato per un attimo, ne abbiamo anche discusso in casa editrice alla fine, sull'ipotesi di riscrivere il finale in quest'altra direzione, ma in realtà era un'idea brillante, divertente, ma non era l'idea mia originaria, no? Io avevo in mente fin dall'inizio che la cosa si sarebbe conclusa davvero con la tragedia delle Torri Gemelle, e il mio problema come narratore, come autore, era semmai di decidere se qualcuno dei miei personaggi ci sarebbe rimasto intrappolato, e quelle sono responsabilità che non è neanche tanto facile e tanto bello prendersi, devo dire. E dopodiché sì, i miei personaggi appunto in qualche caso sono tratti dalla realtà. Bobby Fischer è esistito davvero, la mia generazione, io ero ragazzino ai tempi del grande torneo di scacchi, no, dei primi anni 70, Reykjavik per il titolo mondiale, la mia generazione è stata affascinata da Bobby Fischer, che infatti è protagonista anche di altri libri, romanzi, film, un personaggio straordinario. Altri personaggi sono tratti dalla vita vera ma modificati. Pochi sanno, per esempio, che è esistito davvero un personaggio come il mio professor Koselleck, cioè un linguista specializzato nello studio delle parolacce, degli insulti in tutte le lingue del mondo, e che si aggirava per i bagni e le toilette dei luoghi pubblici alla ricerca di graffiti di cui faceva collezione. Ecco, quello è calcato su un personaggio esistito davvero, che io ho anche conosciuto, anche se solo per via epistolare, e insomma, appunto, mi sembrava però adattissimo un personaggio del genere per entrare in una specie di cospirazione come questa, appunto, una cospirazione di matti che, aggirandosi per New York e anche, fra l'altro, leggendo i graffiti nei cessi pubblici, appunto, si immaginano di poter tastare il polso, ecco, sentire il respiro della metropoli e magari intercettare quello che sta per succedere.
Alessandro Barbero, lei sa guardare alla storia con disincanto, ma si è fatto diciamo un pensiero preciso di come mai in Italia gli italiani hanno bisogno di un racconto diverso della storia, cioè un po' meno didattico e un po' più narrativo? Non è che per caso la storia senza storie non abbia un grande futuro?
Ma sa, la storia, in realtà, quando noi diciamo la storia intendiamo cose tanto diverse fra loro. La storia è una disciplina accademica fatta da studiosi, e io sono uno studioso accademico, come dire, a pieno titolo, che hanno delle competenze specifiche e che scrivono libri non destinati al grande pubblico, e anch'io ne scrivo, discutendo fra colleghi di cose apparentemente misteriose, ma è in questo modo che le nostre conoscenze vanno avanti. Allo stesso modo con cui a un fisico delle particelle nessuno chiede di essere comprensibile al grande pubblico, così anche noi storici abbiamo diritto di fare la nostra ricerca in modo che potrebbe sembrare esoterico. E poi però la storia è anche, naturalmente, una delle cose più appassionanti del mondo, una delle cose più divertenti del mondo. Tutti gli storici fanno gli storici perché hanno questa passione, comunque, e hanno deciso che quella cosa lì è la più affascinante in assoluto. E poi, naturalmente, c'è la mediazione che permette allo specialista, che con i colleghi discute in linguaggio, appunto, esoterico, permette a quelli di noi che ne hanno voglia e scoprono di saperlo fare anche di provare a raccontare al grande pubblico, appunto, quanto è divertente e appassionante quello di cui noi ci occupiamo tutti i giorni. E a me sembra che in questo momento, almeno in Italia, come dire, viviamo un momento abbastanza felice di questa mediazione, cioè ci sono tante situazioni, festival, cicli di lezioni, in cui è possibile incontrare il grande pubblico e comunicare con un grande pubblico. Ecco, questo gli studiosi della generazione dei miei maestri 40 anni fa o 50 anni fa non se lo potevano neanche immaginare, naturalmente. E quindi, da questo punto di vista, a me sembra che la storia goda di abbastanza buona salute. Poi certo il nostro è anche uno di quei paesi in cui il passato non passa mai e in cui si continua, come dire, a spaccarsi su momenti del passato che a quel punto vengono reinventati, falsificati, e, come dire, gli esempi non mancano di certo, no? Nella storia italiana degli ultimi 150 anni. E da questo punto di vista, invece, a me inquieta un po' vedere la facilità con cui la storia viene manipolata da questo punto di vista, ecco.
Lei vede quindi un pericolo di revisionismo o, peggio ancora, di rovescismo? Cioè, se mi permette il termine, il rovescismo è quando rovesci le cose. Revisionare forse è anche giusto se si rimane sui fatti. Un'interpretazione della storia è possibile, ma rovesciarla è veramente preoccupante.
Ma è preoccupante quando lo fai per partito preso e senza avere il minimo fondamento, perché insomma, se io, che non sono un medico, supponiamo, decidessi all'improvviso che il modo, in tutto quello che si fa finora per curare i tumori è tutto sbagliato, e proponessi una mia interpretazione di che cos'è il cancro e di come bisogna curarlo, del tutto immaginaria e campata in aria, ecco, magari qualcuno che mi viene dietro lo troverei anche, ma nell'insieme verrei preso per un matto e giustamente deriso. E non si capisce perché, invece, purtroppo nel campo della storia questa cosa non succede. Cioè, nel campo della storia è facilissimo inventarsi delle cose, come dice lei, rovesciare ciò che sappiamo, ma dico, non perché si è scoperto qualcosa di nuovo, in quel caso tutti noi siamo contentissimi di rovesciare le nostre vecchie interpretazioni. Lo storico, come dire, non desidera niente se non di niente tanto calore come il poter trovare dei documenti che permettono di capovolgere qualche cosa a cui prima si credeva. Ecco, è un'idea sbagliata quella che a volte ha il pubblico, che gli storici accademici si oppongano alle grandi scoperte, alle grandi novità. Ecco, non è così, noi, come dire, non desideriamo altro, però è ovvio che deve trattarsi di una scoperta e non di un'invenzione.
Grazie ad Alessandro Barbero in diretta su Giornale Radio.
Grazie a voi, arrivederci.
Il Timone torna tra poco, solo su Giornale Radio. Il Timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.
Bene, bene, sono le 6:32 dopo la splendida voce di Alessandro Barbero qui su Giornale Radio, che ci ha risvegliato e che ci fa sognare anche, diciamo, la bellezza di avere una passione, come nel caso di Barbero, il racconto della grande storia. Tra poco parleremo ancora con i direttori dei giornali locali, oggi saremo a Mantova, e infine sfoglieremo l'ultimo libro di Dario Tonani, un scrittore bravissimo che sarà qui su Giornale Radio, e poi come sempre sfoglieremo le pagine dei giornali. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è 334 11 11 622.
Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can win the war. You can talk to God, cold banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Some will call it practice, some will call it luck. But either way, you're going to the history books. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. The King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can win the war. You can talk to God, cold banging on the door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Some will call it practice, some will call it luck. But either way, you're going to the history books.
Bene, 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 sono le 6:35 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi saluta Daniele Biacchessi, direttore editoriale, e ci colleghiamo con Mantova, con Enrico Grazioli, che è direttore della Gazzetta di Mantova. Benvenuto qui su Giornale Radio.
Buongiorno.
Dunque, dall'inizio di questo agosto abbiamo deciso di perlustrare i territori raccontando ciò che accade in molte città della cosiddetta, chiamiamola così, provincia italiana, ma attraverso gli occhi di chi come lei dirige testate storiche come la Gazzetta di Mantova. Innanzitutto se ci può fare un po' un bilancio sulla l'estate, su agosto e non solo a Mantova e provincia. Mantova è una città bellissima, una città piena di arte, di pezzi veramente straordinari, e c'è stato turismo o c'è stato un calo?
Sì, no, no, tutt'altro che un calo, dobbiamo dire, anzi una conferma che, come sta avvenendo diciamo da un paio d'anni ormai, il trend in questo senso per Mantova è molto positivo anche nei mesi estivi, che tradizionalmente diciamo non erano i più favorevoli per il turismo in una città come la nostra, complice anche il clima che non è diciamo esattamente dei più felici, nel senso che il caldo è il caldo, e è sempre stata una meta prevalentemente primaverile o diciamo di tarda estate. Invece è stato un agosto e anche un luglio molto positivo da questo punto di vista. Sono un po' cambiati i flussi e Mantova ne ha beneficiato sicuramente, con una presenza significativa anche di stranieri, presenze per periodi brevi come è normale, come è abitudine per Mantova, però molto consistente.
A Mantova cosa si predilige, cosa si va a vedere oltre al Palazzo Ducale?
Beh, oltre al Palazzo Ducale sicuramente Palazzo Te, che è l'altra residenza storica dei Gonzaga, era la residenza tra virgolette estiva o quella dedicata all'ozio, ai piaceri, in quella che un tempo non era nemmeno ancora città, ora la è assolutamente, che è l'altro monumento principale. Poi Mantova è un reticolo di vie, di strade, come dire, godibili e vivibili dalla prima all'ultima, un centro storico abbondantemente protetto dalle auto, quindi molto pedonalizzato, cosa che a volte fa discutere un po' i residenti, ma che per i turisti è sicuramente un vantaggio, e che si presta, come dire, a visite più che piacevoli.
Ecco, c'è un aspetto importante che Mantova ha e altre città non sempre, che è la cultura, perché tra poco siamo a settembre, tra poco inizia il grande appuntamento del Festival della Letteratura di Mantova, che possiamo considerare insieme al Salone del Libro, Pordenone Legge e poche altre rassegne, il grande appuntamento di apertura di una nuova stagione letteraria. Cosa bolle in pentola a Mantova nel Festival della Letteratura?
Il festival aprirà i battenti fra una settimana e già da questi giorni, come dire, iniziano le prime iniziative collaterali e che in qualche modo lo anticipano. Ricalca quella che è una formula mai toccata da più di 25 anni. Il Festival della Letteratura di Mantova, diciamo che è stato primo in Italia, ha dato un po' origine a questa formula, successo è stata replicata in infiniti modi in altre città, ma come dire, l'originale rimane, da parte degli organizzatori rimane la fedeltà proprio all'idea iniziale, cioè quella di radunare in questi 4-5 giorni in città centinaia di scrittori da tutto il mondo, e di darli impatto, tra virgolette, ai lettori, agli appassionati di letteratura, per incontri faccia a faccia che si svolgono prevalentemente in spazi non enormi, quindi con la possibilità di contatto diretto molto particolare, e in spazi che non sono solo, diciamo, teatri o sale tradizionalmente adibite a questo tipo di palazzi, sono di chiese, di monumenti utilizzati in questo modo particolare, e la formula funziona, ecco. Quindi non...
Eh sì, funziona e porta anche molto turismo in quella periodo del Festival della Letteratura di Mantova, perché ricordo di aver partecipato ad alcune edizioni molto tempo fa e che non si trovava posto non solo a Mantova ma in quasi buona parte della provincia.
Questo rimane perché si calcolano ogni anno diverse decine di migliaia di presenze, ecco, in città che sono prevalentemente provenienti da fuori, con una caccia al biglietto, perché ogni appuntamento costa, non sono gratuiti, ma anche questa è stata una scelta originaria voluta, nel senso che si è pensato che la cultura avesse un valore, che fosse giusto riconoscere un valore alla cosa. I biglietti hanno prezzi più che accessibili, ma da oggi praticamente inizia la caccia, la prenotazione di tutti gli eventi.
Bene, bene, grazie Enrico Grazioli, direttore della Gazzetta di Mantova, i territori, le notizie che potete trovare ad esempio su gazzettadimantova.gelocal.it, ed è una testata veramente storica del panorama del giornalismo del nostro paese. Andiamo ancora sulle pagine dei giornali, perché andiamo a prendere la notizia politica che manca, oltre all'intervista che trovate nelle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore di Maria Latella a Giorgia Meloni, e lo scontro nella maggioranza, dice Repubblica, il diktat della Lega. Niente flat tax, superamento della legge Fornero ed è rischio anche l'autonomia differenziata. La manovra del governo Meloni sarà amara per la Lega, che vedrà perlomeno rimandati i propri provvedimenti simbolo. In un'intervista a Repubblica oggi il ministro Roberto Calderoli dice: l'autonomia la porto a casa, inizia 2024, prevedo sarà legge. Il testo Casellati sulla forma di governo ho contribuito a scriverlo io. E vediamo questa lunga intervista, una pagina intera, che viene fatta da Giovanna Casadio a Calderoli. Dice che anche il mio ministero parteciperà alla riduzione della spesa, perché gli chiedono, Meloni ai ministri ha parlato chiaro, anche lei dovrà risparmiare, anche se e senza portafoglio. Abbiamo il fondo per i comuni di montagna, però il taglio lo faremo in modo che ai comuni e alle regioni vadano le stesse quantità di soldi. Non si sente isolato, chiede Giovanna Casadio di Repubblica, e Calderoli risponde: per niente, sapevo che era un percorso tutto in salita, perché da 22 anni, da 5 legislature, nessuno ha mai cavato un ragno dal buco sull'autonomia differenziata, ma per la prima volta ora si è affrontato l'argomento degli argomenti, i livelli essenziali di prestazione e anche questi previsti in Costituzione. Lo Stato è puntuale nel dirti cosa pagare, ma non nel dirti quali sono i diritti civili e sociali garantiti a tutti. L'autonomia può solo migliorare e non peggiorare le condizioni del Sud. E poi sappiamo, perché lo abbiamo visto anche nei telegiornali di ieri, ma c'è anche riportato a pagina 3 di Repubblica, in una lettera ci sono le minacce di morte al ministro Calderoli. In questi giorni di agosto mi è arrivata una lettera, dice Calderoli, in cui mi dicono testuale: se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo, siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi. Così su Facebook lunedì il ministro per gli affari Calderoli ha fatto sapere di essere stato minacciato di morte. Ora, per chi come me si occupa di queste vicende ormai da decine e decine di anni, considero questo biglietto una fuffa. per le modalità con cui sono state scritte e molto altro ancora. Però certo, voglio dire, fa impressione quando ricevi una lettera di questo tipo. Dico al ministro Calderoli di non preoccuparsi, perché diciamo la mafia normalmente non scrive questi tipi di bigliettini. Probabilmente qualcuno che non è molto d'accordo con la sua linea politica. E ancora Giovanna Casadio, nella pagina 3 in intervista a Calderoli, parla di un provvedimento indigesto anche alla stessa maggioranza. Ma no, dice Calderoli, all'inizio agosto ho fatto il punto con tutta la maggioranza e non escludo che possa allargarsi anche qualche partito di opposizione. Ho chiuso la quadra, i contenuti sono definiti, abbiamo individuato quali tra le 23 materie che le regioni possono chiedere sono da ritenersi LEP, ovvero livelli essenziali, e sono 15, e quali no, altri 8. Tutto ciò è scritto in un subemendamento la cui seconda firmataria è Maria Stella Gelmini di Azione. Ecco che quando Calderoli allude al fatto che ci sarebbe anche una maggioranza più ampia, parla quasi certamente di Azione. L'intervista a Calderoli la trovate nelle pagine interne di Repubblica. Torniamo all'intervista invece, pagina 2, pagina 3 del Sole 24 Ore, intervista di Maria Latella alla premier Giorgia Meloni, perché parla dell'incontro, diciamo, dal viaggio ufficiale alla Casa Bianca a luglio. A settembre tornerà a New York per il vertice ONU. Chiede Latella a Meloni: molti sono sorpresi per un rapporto instaurato con gli Stati Uniti, il presidente Biden è democratico mentre lei guida un esecutivo di destra, come lo spiega, come vede questi mesi a venire con gli Stati Uniti che sono già in campagna elettorale per le presidenziali del 2024? Risponde Giorgia Meloni nelle pagine interne del Sole 24 Ore: è troppo presto per parlare della campagna elettorale americana per quel che concerne i rapporti con il presidente degli Stati Uniti, dice la premier Giorgia Meloni al Sole 24 Ore, in un'intervista che praticamente è in esclusiva. Possono sorprendersi quelli che considerano la politica estera uno strumento per rafforzare il proprio partito? Ne ho visti di politici così, quelli che all'occorrenza, quando avevano problemi interni, chiedevano soccorso agli altri governi politicamente affini. Ma la politica estera è un'altra cosa, io la vedo diversamente, dice Giorgia Meloni al Sole 24 Ore. La politica estera non si fa per rafforzare il proprio partito, si fa per rafforzare la propria nazione. Per questo bisogna dialogare con tutti, in particolare con gli alleati ovviamente. Gli Stati Uniti sono tra i nostri principali alleati, lo sono da sempre, storicamente, indipendentemente dal mutare dei governi. Poi certo, le relazioni sono facilitate se si racconta un'Italia affidabile, capace anche di dire no se necessario, ma leale, un atteggiamento nel quale non c'è trucco, non c'è inganno. Certo che questo facilita le relazioni. Più sei serio, affidabile, più puoi chiedere affidabilità. Con Biden è stato ancora più facile. Il presidente ama l'Italia, la conosce, sua moglie è di origine italiana, e non dimentichiamo quanto è numerosa la comunità italo-americana. Così Giorgia Meloni, pagina 2, pagina 3 del Sole 24 Ore. Allora siamo all'ultimo spicchio e siamo ai libri, e dunque questo libro e questo scrittore è stato scelto dalla nostra Adele Marini, che con me legge i libri e sceglie poi i vari scrittori. Io saluto Dario Tonani, benvenuto qui su Giornale Radio.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a voi, ben svegliati.
Mondadori, 20 giugno 2023 esce questo suo libro, il 31esimo giorno. Lei è considerato uno dei più importanti scrittori italiani di fantascienza. Che cos'è la fantascienza oggi nel nostro paese dal punto di vista letterario?
Beh, la fantascienza è attingere al presente molto più di quanto si creda per estrapolare delle idee sul futuro. Quello che dico sempre è un po' fare snorkeling nel nostro presente, alzare la testa e respirare il futuro. È un genere ovviamente non nato in Italia, che ha una grandissima tradizione soprattutto nei paesi anglofoni, e che gli italiani stanno cominciando lentamente a scrivere, e direi con buoni risultati.
Lei va in giro, presenta libri, sicuramente partecipa a conferenze. Questo pubblico che cosa chiede a voi scrittori? Cosa chiede di... qual è il sogno fantascientifico del pubblico, del suo pubblico?
Ma direi che chiede innanzitutto storie, chiede personaggi, non chiede plausibilità scientifica normalmente, vuole che le storie siano coerenti, vuole un sense of wonder, vuole magari spaziare con la fantasia, cercare di viaggiare con la mente nel nostro futuro, nel nostro domani, pescare nelle paure del presente. Ma per questo vuole soprattutto delle storie forti, delle idee, perché la narrativa di fantascienza è sempre stata considerata una narrativa di idee, che non dovesse essere specificamente plausibile e credibile nelle sue speculazioni, ma un intrattenimento di impegno.
Ecco, lei si immagina un pianeta in cui piogge torrenziali flagellano da un mese ogni angolo del globo, avvolto in una cortina compatta di nuvole, in balia di eventi climatici estremi e devastanti che decimano la popolazione terrestre. Siamo al 31esimo giorno e il cielo si apre e le ultime nubi si affacciano, stormi di sagome fluttuanti. È veramente devastante questo racconto, perché poi, voglio dire, alcune delle vicende, diciamo, climatiche lei le prende dalla cronaca di tutti i giorni, basta di questi giorni, non so dove abita lei, ma diciamo una qualsiasi finestra delle nostre abitazioni vediamo un po' diciamo queste piogge torrenziali che flagellano ormai per quanto riguarda l'Italia da alcuni mesi, intervallate a siccità di altri mesi.
Sì, io tra l'altro abito a Milano, per cui storia recentissima quella di inondazioni, nubifragi, eventi climatici estremi rappresentati da grandine grossa come noci e bufere di vento che non erano tipiche delle nostre latitudini. Il mio romanzo parla appunto di eventi meteorologici estremi e di cambiamento climatico. Ovviamente lo fa con diciamo delle chiavi di interpretazione che sono quelle tipiche di chi scrive storie, cioè c'è intrigo, c'è mistero, c'è thriller e c'è naturalmente anche l'elemento fantastico, il deragliare verso qualche cosa che non è più cronaca ma diventa speculazione, diventa intrattenimento. Dopo 30 giorni di piogge pressoché incessanti che colpiscono la terra dalla Groenlandia alla Nuova Zelanda, il 31esimo giorno succede una cosa stranissima. Questa semioscurità che avvolge come una cappa plumbea l'emisfero terrestre si apre e dalle nubi si affacciano delle sagome, spunta il sole, diciamo il flagello sembra superato, in realtà ci sarà qualcosa da fronteggiare di altrettanto allarmante, se non di più. In Houston abbiamo un nuovo problema che è forse di gran lunga peggiore rispetto ai 30 giorni vissuti prima. il compito dello scrittore che vuole sensibilizzare di fronte a un problema, di fronte a, in questo caso alla sostenibilità climatica, è quella di rilanciare, cercare di estremizzare, di andare sempre oltre il problema che vuole affrontare per far capire che effettivamente ci possono essere anche delle derive peggiori nel percorso che stiamo purtroppo percorrendo e il tragitto che stiamo facendo.
Bene, grazie. Il 31esimo giorno è un libro di Dario Tonani, uno dei migliori scrittori di fantascienza in Italia, per i tipi di Mondadori, uscito qualche mese fa. È anche un modo per raccontare attraverso le storie dei libri il presente. Allora vediamo cosa ha trovato invece il nostro Gabriele Cappi, a cui abbiamo dato un compito per certi versi difficile, di trovare qualche notizia che normalmente non si vede, ma c'è, e che viene considerata una notizia curiosa. Gabriele.
Direttore, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio e buon mercoledì. E dopo appunto la giornata di ieri, che ha visto la polemica sul sindaco di Terni Bandecchi che ha aggredito un consigliere dell'opposizione, sono partite i primi sfottò. Si sono trovati in dei bar dei cartelli con scritto: mantenete al bar un comportamento consono, non siamo mica il consiglio comunale di Terni. Quindi è già diventato un meme, ma non è questo di quello di cui volevo parlarvi oggi, ma di un tema di cui abbiamo già parlato, cioè la Venere del Ministero del Turismo, Open to Meraviglia, la Venere di Botticelli utilizzata come testimonia da parte del Ministero del Turismo, da parte di Daniela Santanchè, che ha già avuto tanti problemi. È costata tanto, il profilo Instagram non era utilizzato e ora addirittura la Corte dei Conti apre un fascicolo sulla campagna di comunicazione del Ministero del Turismo, che è costata veramente un sacco di soldi. Non si fermano dunque i guai per Daniela Santanchè e la sua Open to Meraviglia, che nelle intenzioni era una bella idea. Utilizzare un influencer virtuale per promuovere le bellezze italiane all'estero. All'atto pratico è costata soltanto un sacco di soldi e adesso pure un fascicolo della Corte dei Conti. A domani
caro Gabriele. Pagine interne della Stampa: Gianbruno cade sulle donne, se evitate di ubriacarvi magari il lupo non vi trova. Sentiamo cosa ha detto effettivamente il partner della Premier Giorgia Meloni.
Parliamo degli stupri del branco, dapprima in quel di Palermo, poi i fattacci accaduti a Caivano. Direttore Sinaldi, Pietro, qual è questa forma di autotutela di cui faceva menzione adesso l'avvocato Bernardini De Pace? Cioè, facciamo anche degli esempi concreti che possono magari essere anche d'aiuto a chi ci sta ascoltando da casa, che ci sta guardando.
Innanzitutto cercare di non perdere conoscenza, no? Diciamo così, di rimanere capaci di intendere e di volere.
Certo, se tu vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinati problemi, in determinate problematiche, e poi rischi effettivamente, certo, che il lupo lo trovi.
Ecco qui, da uomo invisibile a principe gaffeur, l'analisi a pagina 11 della Stampa. Il partner che in TV imbarazza Meloni. Il giornalista teorizzava un ruolo di filato, poi la conduzione su Rete 4 con la nascita del governo, i casi sul clima, i rapporti con Berlino e ora gli stupri. Il precedente di Vox sulle donne ubriache. Questo è il racconto, analisi di Ilario Lombardi, che trovate a pagina 11 della Stampa. Si chiude qui il timone oggi. Tutti i giorni, vi ricordo, dalle 6 alle 7 ci svegliamo per voi, per fornirvi, spero, il meglio dell'informazione e i fatti mentre accadono. Ale!
Il timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.